www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1911 e nell'ambito dell'alimentazione tratteremo come a tavola con la tovaglia o senza. La tavola con la tovaglia o senza continua dalla puntata precedente. Il vitto era caro, lo indicano più degli studi degli economisti, quei documenti spiccioli che sono le inserzioni sulla stampa, allora più ricche di offerte speciali di quanto non siano oggi. Nel 1911 un'industria di salumi di Milano offriva per 20 lire e sulla domenica a 10 centesimi la copia, contro le 700 lire attuali, un pacco di prodotti assortiti del peso di chilogrammi 4,5. Una scatola di idrolitina, con dosi per 10 litri di acqua da tavola, debitamente dosata nei suoi principi medicamentosi, mentre le acque naturali li hanno suddivise a capriccio, e veniva spedita per una lira, e se applichiamo empiricamente il parametro col prezzo del settimanale, si arriva a un costo attualizzato di 7.000 lire alla scatoletta. Un dado Maggi per brodo, tipo cubetto, era in un negozio a 5 centesimi. Un litro di aperitivo igienico Isola Bella, senza alcol, anche senza alcol, a 8 lire. Un pacchetto di caffè malto Kneipp a 20 centesimi. Le differenze sociali venivano così determinate molto più di quanto non ne avvenga ora. Biscotti e grissini industriali nelle panetterie dei paesini minuscoli e whisky nei bar di periferia. Dalla possibilità di acquisti, specie all'ingrosso. Molti, nonostante i disagi e le scomodità, dall'arrivo dei brentatori al lavoro di imbottigliamento, si fanno il vino in casa, ottenendo un liquido indubbiamente di uva, ma quasi sempre acido o acidulo e capace, ai primi caldi, di far saltare clamorosamente i tappi. Si comprano sacchetti di riso dal contadino di fiducia e forme di grana da dividere laboriosamente con coltello e bilancia fra amici e coinquilini. Certe massaie si illudono di saper conservare le uova nella calce e i tranci di lardo sono sotto sale. È il problema dei grassi quello che attrae e preoccupa maggiormente. Per l'olio d'oliva o nelia gode di un prestigio indiscusso. Si ordinano damigiane e quando arrivano ci si attrezza per travasare l'olio dopo aver tolto il cappellotto di latte litografato che protegge il grosso tappo in fiaschi e in bottiglie messe da parte a questo scopo e recuperate in cantina, mentre oggi le pattumiere ingoiano ogni giorno un capitale di vetro non più a rendere e di cui gli ecologi deplorano la dispersione. Nel popolo, per ragioni di costi e di abitudini, si seguono diverse vie. A nord, chi non riesce a comprare l'olio d'oliva ripiega su quello di semi di lino, anzi quello di linosa alla lombarda. A Napoli si riserva l'olio d'oliva contenuto nel tipico recipiente di latta, a beccuccio, alle insalate di pomodoro e peperoni imbottiti e alle pizze, mentre in altri casi si ripiega sulla sugna. Ci sono poi dei grassi alternativi. Scomparso un po' di anni addietro, Cesarino Branduani, libraio principe milanese, era uno degli 8 figli di un portalettere. Raccontava: «Per quasi tutto l'anno noi mangiavamo la minestra di verdura con la pestata di lardo. A Natale si faceva la spesa grossa, un'oca intera, che si mangiava parte arrosto, parte lessa, mettendo da parte il grasso fuso colato in un barattolo. Quella roba, di gusto troppo forte, diventava un incubo, ma nostra madre la adoperava dappertutto e tutto finiva per sapere di grasso d'oca. Si sospirava il giorno in cui saremmo tornati alla pestata di lardo, salvo essere stufi anche di quella dopo un po' di tempo. Un'altra abitudine alimentare divide in quegli anni l'Italia in due: il mangiar fuori. Al nord si ricorre per necessità di viaggio o di lavoro. Sul rario pozzo le inserzioni annunciano per certi alberghi e ristoranti preferito dai signori rappresentanti di commercio o per motivi importanti quali i banchetti offerti dai politici ai loro elettori che, confortati dal risotto e dell'arrosto, sopportano di buona grazia l'esposizione del programma di partito oppure per riunire in fraterna agape gli appartenenti di un'associazione o un gruppo spontaneo, come lo sono i giornalisti lombardi che festeggiano a tavola il 17 agosto 1907 con l'immancabile trota bollita e il roast beef, il successo del collega Luigi Barzini, vincitore della Pechino-Parigi in automobile. Da Roma in giù, la mangiata collettiva rientra invece nelle abitudini popolari e il trionfo delle osterie romane, affollate per le lumache di San Giovanni e per le ottobrate fuori porta. Ma a livello ancora più economico e popolaresco, l'abitudine di non mangiare in casa trionfa nel meridione con le pizzerie o addirittura con i venditori di maccheroni cotti, pronti a collocare fornello, pentola e montagna di pecorino grattugiato con cui si condiscono i vermicelli allattati, cioè in bianco, all'angolo della strada, in attesa dei clienti disposti a fermarsi per le mangiate in piedi. E anche nel nord si vendono cibi cotti, pronti per il consumo. Ci sono i polentat a Milano, i fritolini, pesce fritto e polenta, fagioli in umido e baccalà mentecato. A Venezia, forni da farinata a sottoripa e nei carruggi genovesi, e nessuno ci dice che è il parmense a fiorire a Londra, gran parte dei cucinatori e venditori di fish and chips, pesce e patate fritte. Ma generalmente l'operaio, disposto a comprare quelle vivande di produzione artigianale, si ritira in casa o in angolo tranquillo, vinto da una specie di pudore alimentare, mentre a Napoli pizza e maccheroni si consumano insieme e in grazia di Dio. Nel 1909 vi fu un tentativo di catalogare i posti più genuini e spontanei dove, in Italia, si mangiava e ancor più si beveva, secondo tradizione popolare. Nasceva allora la prima delle tante guide ai cibi rustici, alle cucine tradizionali, succedutesi nel tempo e ancora oggi divertenti da consultare. Lo fece un giornalista tedesco, Hans Barth, corrispondente da Roma del Berliner Tageblatt, così si scrive, e un gran bevitore al cospetto dei suoi e dei nostri dei. Apparve così, addirittura con prefazione Gabriele D'Annunzio, Osteria, guida spirituale delle osterie italiane da Verona a Capri. Un catalogo di 299 insegne, di cui 127 collocate nella città di Roma e immediati contorni. È un libro piacevole, ricercatissimo dai bibliofili, che l'autore, rientrato nell'urbe dopo il primo conflitto mondiale, aggiornò con malinconia, constatando come, a neppure di 10 anni di distanza, molte taverne avessero chiuso per sempre. Non a caso abbiamo indicato il Barth come bevitore di fronte ai suoi dei. Spesso nel libro le osterie all'italiana cedono il passo a birrerie di ispirazione teutonica. La Bavaria, Augustinenbrau, Stocker, Hofmeister e naturalmente Cambrinus o Pilsen, espressione allora più che oggi dell'abitudine, in questo caso settentrionale, quella di sedersi a un tavolo, servito dal cameriere, chiamate Kellerine, dal tedesco Keller, cantina, e quindi cantiniere, davanti a un grande e una piccola o una colonna. Bart parla molto del vino e della birra e moltissimo di ostie e padrone, immancabilmente belle, proterve e linguacciute, e non trascura e ce ne dispiace. Il cibo. A stento segnala, in una scomparsa osteria del Tempio, a Roma, i panini imbottiti con burro e alici, e debbano essere i crostini alla provatura, e dalla Sora Adele, in Piazza Navona, una bistecca di inverosimile abbondanza. La Prima Guerra Mondiale muterà molte abitudini, specie nell'ultimo dell'anno, di preoccupante carestia alimentare per tutta l'Europa. Quando le navi USA rovesceranno sul nostro mercato cibi inconsueti e accettati di malagrazia. Corned beef, che la gente, specie nel Veneto, battezza carne di scimmia. Burro salato, e gli spacci municipali devono attrezzarsi per lavarlo. Lingue di maiale in scatola, latte condensato e poco gradito per la presenza di vertebre, salmone equalmente in scatola al naturale. È un'alimentazione di emergenza, il primo dilagare del costume del nostro secolo dei cibi conservati, da cui, con il ritorno alla normalità, cui ci si allontana senza rimpianti. Mentre l'opera di fusione gastronomica fra le diverse regioni si accentua, non tanto perché, e sono ancora in pochi, gli stranieri di passaggio per Bologna e hanno scoperto, al Pappagallo, in via Pescherie Vecchie, le delizie delle lasagne al forno, ma per apporti minori e ben più importanti. La pizza, ma occorreranno anni prima che i forni si moltiplichino, la pasta asciutta non più ridotta a poltiglia, al nord, per esagerata ebollizione, e la costoletta alla milanese, sbrigativa e rapida, adottata, a Milano, ovunque. Ma il piatto, o meglio, la preparazione che apre nuove strade, è di una semplicità elementare, pomodoro in insalata. Riunisce i gusti del sud con l'aroma del nord, quella dell'olio di oneglia, e qualche anziano in Padania lo accerta con circospezione, ma le nuove leve dei mangiatori, qualcuno parla già di vitamine, dei loro pregi, delle loro funzioni, non hanno dubbi. Il pomodoro crudo, semplice e fresco, tale quale o integrato da una foglia di basilico, va benissimo e prepara una intesa alimentare che darà i suoi frutti negli anni futuri. www.redigio.it. E la storia continua.